Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone che non vogliono crescere, quelle con la sindrome di Peter Pan e di Campanellino, quelle a cui piace essere accudite, vezzeggiate, risparmiate da ogni responsabilità, quelle che si fanno trascinare da entusiasmi istantanei e da altrettante istantanee insofferenze, quelle che non considerano le conseguenze delle proprie azioni, confidando che ci sarà comunque qualcun altro a tirarle fuori dai guai. Quelle che fanno i capricci e tengono anche il broncio, nonostante faccia venire le rughe. Questo venerdì 17 aprile è tutto per voi, ma rimettetelo nella cesta quando avete finito di giocarci.
Ah, così proprio?
Ma così, Evdon. In cauda venenum, come si suol dire.
Per un istante avevo creduto.
Che cosa avevi creduto?
Non so, un inno alla gioventù disordinata.
No, con una normalizzatrice.
Mettete in ordine questa stanza.
Rimettete in ordine la stanzetta. Buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno, com'è, com'è?
Sai che oggi abbiamo un'ardua impresa di fronte a noi.
Ma perché un'ardua impresa? È una giornata fantastica.
Allora, amici ascoltatori e amiche ascoltatrici, oggi dobbiamo accingerci a fare la rassegna stampa non avendo di fronte a noi i giornali.
Vabbè, ma adesso dobbiamo accingerci, non è proprio questo obbligo.
Sarebbe il nostro mestiere,
capito?
No?
Capito, ma se i giornalisti scioperano, noi siamo solidali con loro.
Ovviamente.
Mettiamo della bella musica.
Questo senz'altro.
Facciamo due chiacchiere, volendo.
Ah, sì.
Apriamo anche i microfoni se ci gira.
Sarebbe bellissimo questo.
Ma perché no? Se qualcuno ha voglia di chiacchierare con noi, come si fa quando ci sono gli abbonaggi, eccetera, in giorno di sciopero si può anche stare in tema. Poi non è proprio uno sciopero totale perché ci sono i crumieri.
Sì,
che non leggiamo però,
Ci sono i settimanali.
I settimanali li possiamo leggere.
E poi c'è il manifesto.
E poi c'è il manifesto che ha una situazione sua, diversa, essendo cooperativa,
esce.
Non essendo dentro la FIEG, esce perché non fa parte. Escono anche, a dire la verità, Libero, Il Giornale.
E La Verità.
E Il Foglio. Ma noi non li leggiamo. Lo so, mi guardi male, ma noi non li leggiamo.
Piacerebbe fare una carambola, però insomma, in effetti prenderebbero molto più spazio di quanto poi
no,
quando non meritano.
Già non li leggiamo di solito per ovvi motivi di...
Ma li leggiamo sempre.
Ma è mattina presto, la gente, non, come dire, no, già è tollerabile fino a un certo punto, no? Se poi glieli metti pure di mattina presto.
Vabbè, però comunque sappiate che le notizie ci saranno, perché comunque il giornale radio c'è e ha.
No, sì, sì, ma non cambia nulla. È una mattina semplicemente un filo.
Sì,
più
siamo
calma.
Noi che dobbiamo fare la polenta coi funghi senza avere la polenta, senza avere i funghi.
Ma non sono d'accordo con te, Sari. Ma per niente. È come dire, è la piacevolezza della pasta in bianco. Fatta bene, hai presente? Come quella dei fratelli Cervi. Fatta bene è una cosa eccezionale. Vabbè, dai, allora ti
vado
metto
a prendere il burro.
Visto che tu hai questo doppio umore, cioè che ti piace e non ti piace questa cosa che non ci sono i giornali, io provo a darti il mood che ti può accompagnare.
Vai.
Perché alla fine la vita è
cos'è?
Così. È una bitter
symphony.
Bitter sweet symphony. No, è bellissima. Allora, buon riposo a Katia, che ha finito,
esatto,
il turno. Ogni tanto ci scrive e ci fa piacere, ovviamente.
Non ci sono soltanto persone che si alzano a quest'ora, ci sono anche persone che finiscono il turno. E adesso,
e buon riposo, assolutamente.
Si riposano.
Allora, se volete scriverci, visto che abbiamo detto che oggi magari siamo più... abbiamo più spazio, insomma, per l'interazione, non siamo qui costretti a leggere i giornali come sempre, cosa che piace molto alla Cinzia Poli, tantissimo.
A me piace.
A me meno. Divertente, perché il giornalista sarei io, ma Vabbè, che bello, no? Che si ribaltino un po' le parti ogni tanto.
Beh, perché io, cioè, avverto il peso della mia ignoranza, quindi
ma
tendo,
guarda,
a colmarla.
Guarda che il vero giornalista ha un solo motto: sapere di non sapere.
Ah, sei molto socratico.
Assolutamente,
cosa, eh?
Deve fare così. Se non fa così, è perduto. È già uno che non va sulla notizia.
Diventa supponente.
Sa già tutto.
Sa già tutto.
E quando sa già tutto, ha finito il suo mestiere. Detto questo, se avete voglia di scriverci, ovviamente il numero è il 331 6214 013 331 6214 013, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. E cosa ci leggi, Cinzia?
Allora, vi leggo la recensione di un libro che in realtà avevo trovato la scorsa settimana anche su altri quotidiani, poi però insomma avevo dato la precedenza ad altro. L'ho ritrovata sul Venerdì di Repubblica di oggi. E invece mi piace e ve lo sottopongo. È la recensione d'autore di Marco Bracconi del libro Ho sparato a Mussolini di Michele Caccamo, che è uscito per Eliot. Il 7 aprile del 1926 a Roma, una donna irlandese spara a Benito Mussolini. Il proiettile colpisce il duce al naso di striscio. A pochi metri di distanza viene fermata Violet Gibson, che ha premuto il grilletto. L'attentatrice finisce in manicomio per essere poi rimandata in Inghilterra, dove 30 anni dopo morirà in un ospedale psichiatrico. L'episodio è semi dimenticato, ma ribadisce che la storia può cambiare per un'inclinazione di 2 gradi, oppure no. Tuttavia, Ho sparato a Mussolini di Michele Caccamo non è un romanzo storico, bensì l'emersione di un'anima, l'invenzione letteraria di uno spirito che, pur essendo delirante, è destinato a restare ambiguo. Quello di Violet, appunto, figlia del Lord Cancelliere d'Irlanda, cresciuta in osservanza anglicana ai tempi in cui l'irregolarità della psiche femminile si chiamava isteria o nevrastenia, una ragazza che 3 secoli prima sarebbe stata una strega o una santa. La Gibson di Michele Caccamo parla con gli intonaci, rianima angioletti dipinti sui soffitti, lotta coi diavoli del simbolo, verga preghiere con i rovi molto più che intrecciando fiori. Tra allucinazioni e ricoveri cerca Dio nella crepa di una fede strozzata dai dispositivi politici, sociali ed educativi, refrattaria fino alla paranoia ad una vita dove l'amore deve avere per forza una forma. Così Violet esiste soprattutto in forma di una lingua che disintegra il reale, lo ricompone come frammento, turbamento o messaggio. Una lingua che non mette la guerra e la violenza della storia sullo sfondo, ma la fa scaturire da dentro, come l'evocazione di un demone. Disagio mentale o lo strazio prima dell'estasi, non importa. Sfuggendo alle trappole dell'ucronia, Caccamo sceglie di calarsi senza compromessi in un io narrante fragilissimo e insieme strabordante, in continua interferenza con le cose. Nell'accostarsi alla storia si tinge perfino di chiaroveggenza, in una figura di donna che ci ricorda quanto ogni folle o santo sia sempre portatore di un sentire in opposizione. Di certo, per Violet Gibson o per la volontà divina, non c'erano dubbi sull'uomo da fermare. Ho sparato a Mussolini di Michele Caccamo per Eliot. Oggi la recensione è sul Venerdì di Repubblica.
E allora, do it again? No, ma senza riferimenti, No, senza riferimenti.
Ah, certo.
Sono i Steely Dan. cose deve fare questo Jack in tutte ste canzoni?
Soprattutto deve rifarle ancora.
Hit the road Jack, do it again Jack. Fa tutto lui nella musica americana.
Vero, sì. Jack è un nome molto utilizzato nelle sollecitazioni.
Forse perché fa un sacco di rime.
Back.
Track. Poi stack.
Non me ne vengono altre.
No, non ne fa tantissime. Però vabbè, è bello, forse è il suono. Vabbè, dai, leggiamo qualcos'altro. Tanto lasciamo di sottofondo gli Steely Dan, che se lo meritano.
Allora, vi leggo di questo libro che suscita riflessioni, diciamo, altalenanti. Si va dal capolavoro al meno, ma soprattutto se ne nota la passione, ecco, perché l'ho trovato recensito lo stesso libro oggi, sia sul Manifesto, sia su Internazionale.
Che poi vuol dire El País, no?
El País, sì, dopo vi dico chi lo ha recensito.
Internazionale alla fine sceglie
dai quotidiani.
È un fior fiore.
Sì, è un'antologia. Mentre sul Manifesto ne scrive Francesca Lazzarato, il libro di cui si parla è La penisola delle case vuote, che in Italia è edito da Neri Pozza, dello scrittore andaluso David Uclessa. Dipinge, suona diversi strumenti, canta, traduce e soprattutto scrive. David Uclés, poliedrico andaluso nato a Úbeda nel 1990, ha già pubblicato 4 romanzi e ricevuto una ventina di premi letterari più o meno importanti. La penisola delle case vuote, proposto nel 2024 da Siruela e appena uscito presso Neri Pozza in Italia, ha venduto poco più di 300.000 copie, è in via di pubblicazione in 18 paesi e ha raccolto una considerevole quantità di recensioni osannanti. La penisola delle case vuote non è solo un best seller, ma anche l'espressione di un fenomeno interessante, ovvero del modo in cui la guerra civile, iniziata nel luglio del 1936, stiamo parlando della Spagna ovviamente, e conclusa 3 anni dopo, viene rielaborata dai nipoti o dei bisnipoti di chi l'ha vissuta, un tema ancora ben vivo nell'immaginario nazionale. Il testimone viene oggi raccolto da scrittori non ancora quarantenni, appunto come Uclés o come Laila Martinez, Irene Solà, Mianes Rivas o Paco Cerda. Uclés sceglie il realismo magico, ricetta latinoamericana elaborata oltre 50 anni fa, per confezionare un romanzo che ha l'ambizione di contenere per intero la guerra civile, sviscerandone ogni piega, attingendo a fonti di ogni tipo e trasformandolo in una fiaba nera. Filo conduttore è la storia di una famiglia, gli Ardolento, insediata da sempre in un territorio chiamato Iberia, un solido clan contadino che verrà travolto, diviso e sterminato dall'infuriare della guerra. Intorno a loro si muovono un'infinità di altri personaggi, in buona parte realmente esistiti, scrittori, artisti, uomini politici, accostati come in un album delle figurine. Ma fra tutti il più importante è forse l'autore stesso, che si manifesta senza esitazioni e interpella le sue creature e i lettori, si impone come burattinaio onnipotente, dialoga con Franco davanti a un quadro di El Greco e immagina conversazioni con le ombre di pittori, poeti e presidenti. Composto da un prologo, un epilogo e 2 parti suddivise in capitoli brevi e brevissimi, che a volte si possono leggere come micro racconti a sé stanti, il libro mescola storia e saga familiare, citazione metaletteraria e residui del folklore, e non manca di inserire con regolarità, come un testo parallelo, epigrafi di varia provenienza. Il risultato è una sorta di enorme e complesso videogioco che sprigiona effetti speciali di ogni genere per stupire e stordire chi legge, travasando la guerra civile in una fabulazione avventurosa e onirica, quella brillante, quella banale e disuguale, come è inevitabile quando si scrive troppo e si vuole dire assolutamente tutto. Se il romanzo ha un difetto è proprio la sua sovrabbondanza e l'esagerato protagonismo di un narratore che rischia la petulanza. A Uclés però va riconosciuto la capacità di tenere insieme materiali tanto diversi, oltre a un certo coraggio nella costruzione di una così imponente pastiche che piacerà a molti lettori, per esempio a quelli che hanno a suo tempo apprezzato i romanzi di Carlos Ruiz Zafón e che forse potrà indurne altri ad approfondire gli eventi e le figure di una guerra che appare sempre più simile a un ricordo della avvenire, qualcosa che pur appartenendo al passato non ha mai smesso di accadere. E questa era la recensione sul manifesto della penisola delle case vuote di David Ucles. Dicevo che sull'Internazionale oggi, in modo forse un pochino più succinto, ne parla anche Nadal Suao del País, che parla appunto di questo romanzo come di un romanzo ampio, ambizioso e potenzialmente capace di animare un bel dibattito pubblico. 700 pagine, frutto di 15 anni di lavoro, cominciato quando l'autore aveva 19 anni. Parla di della scrittura minuziosa, esaustiva. Insomma, alla fine dice: detto questo, forse la domanda che dovremmo farci è: cosa aggiunge un autore nato nel 1990 alla tradizione narrativa sulla guerra civile spagnola? Una possibile risposta è che ci offre uno sguardo davvero nuovo. Senza autori che sanno rischiare, come fa David Ucles, recensire libri sarebbe un lavoro molto meno divertente. Quindi dai, lo si promuove, però sono 700 pagine, ve lo dico.
Vedete voi. Woke up early this morning with a smile on my face. Thought you were next to me, but then I see you walking away. Something arrived this morning. Is it a sign he's leaving me? So I call on a friend whom I know better than me. But you worry much about things you don't understand. But don't give up if it doesn't go with the plan. Why not have some fun while you're still young and still okay? Cause life is short, do what you can today, today. What can you be? Nobody tell you the reason why I ask. I can see you're so confused. Oh, you worry much about the things you can't see. You have it all with your money, you still complain. Why not live this life while you're still young and still okay? Cause life is short, do what you can today, today. Why can't you be? Non possiamo essere felici, si chiede Asa, no? Almeno la mattina, perché lei inizia dicendo: mi sono svegliata stamattina presto. E alla fine mi sono chiesta: ma perché non posso essere...
Beh sì, potrebbe essere anche un buon proposito del mattino. Oggi voglio essere felice.
È perfetta questa, la mattina presto. Peraltro è la canzone che sceglievo quando, sai, quando fai le partenze, le levatacce alle 3-4 del mattino.
Ah, quando per non partire col sole, quelle cose lì.
Sì, quelle cose per evitare il traffico, per mille motivi. Questa qua è la canzone per la partenza, giusto?
È vero, bella, bella, mi piace. Stavo guardando, Claudio, sempre sull'Espresso di oggi, la classifica dei libri più venduti venduti e constatavo che finalmente non c'è più al numero uno Cime Tempestose, che era tornato appunto un po' sull'onda del nuovo film che era uscito. Sai chi c'è in testa? C'è Alessandro Robecchi. Con omicidi SRL.
L'ho letto.
Ti è piaciuto?
L'ho letto, mi è piaciuto molto. Allora, lo dirò, visto che io l'ho intervistato qua per la radio, se volete andarvi a sentire
su questo romanzo?
No, l'ho intervistato in generale, sai che facciamo queste chiacchierate durante le vacanze di Natale, spesso con personaggi, e quest'anno ho dedicato anche a personaggi vicini alla radio. Persona simpaticissima, è stato bellissimo fare questa cosa con lui, molto divertente, ovviamente molto intelligente,
certo.
E alla fine di tutto io ero curioso di sapere, insomma, se lui andava avanti o no. Allora poi sono andato a prendermi questo libro, l'ho letto, molto bello,
molto bello.
C'è una Milano come sempre verissima, intensa, ci sono sti due killer che sono notevoli come personaggi, ma c'è anche una sorpresa che non dico perché.
Omicidi SRL di Alessandro Robecchi. Invece al numero due c'è Il Custode di Niccolò Amagniti, che sto leggendo io invece adesso e ve lo consiglio perché è veramente veramente divertente. Poi al numero tre c'è Figli di Maurizio De Giovanni. Al quarto posto c'è un libro di Philip Roth, Operazione Shylock, che è un libro in realtà degli anni 90, ha vinto un sacco di premi, ma nel 93-94 e torna in Italia con Adelphi, e devo dire piuttosto attuale per il tema. Invece al numero 5 c'è La continuità del male, quello di Tommaso Montanari, uscito per Feltrinelli, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, in cui insomma un po' si va a scavare sulle radici della nostra destra al governo. Ma l'ultima segnalazione la prendo sempre da internazionale. Mi ha colpito perché forse è un nuovo sguardo su Venezia, è lo sguardo di una scrittrice giapponese. Il libro si intitola Venezia mille fiori, e visto che in questi giorni si parla di Venezia per temi forse molto più prosaici e anche insomma anche piuttosto tristi, forse questo restituisce uno sguardo più leggero, e anche visto che alla città glielo si deve un po'. Negli occhi di Ryoko Sekiguchi, Venezia non è un'immagine, nemmeno un sogno immobile nella pietra. Il magnifico libro che le dedica la celebra come un organismo vivente attraversato da respiri e linfe vitali. Attraverso il suo sguardo si scopre una città che sembra un organismo vegetale tra acqua, pietra e luce. Con una delicatezza toccante, Sekiguchi dà forma alle sue passeggiate e alle sue scoperte, lo dice Le Monde a Maurice de Cugna su Le Monde. Ryoko Sekiguchi, Venezia mille fiori. Ma nel frattempo si sono già fatte le 6:28,
hai visto? Un istante
ci siamo distratti,
sembrava una giornata in salita, e invece
è il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale radio questa mattina, a cura di Omar Caniello e Alessandra Tommasi. Noi torniamo tra poco con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me.
Si alza alto questo interrogativo, però io stamattina, in un atto così un po' di spregiudicatezza e seguendo anche le indicazioni del centro geofisico prealpino dei Campo dei Fiori di Varese, non ho messo i miei soliti 3 strati di maglioni, quindi confido nell'arrivo insomma di una primavera un po' più stabile. Ma sentiamo un po' che cosa ci aspetta oggi e nel fine settimana dalle vive parole di Paolo Valisa. Buongiorno Paolo.
Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ho fatto bene a privarmi dei vari strati, oppure sono stata così un po' troppo sprovveduta?
Ma diciamo che mettere in una stessa frase primavera è stabile dalle nostre parti non è il massimo.
È vero, è un ossimoro, ha ragione.
Esatto, diciamo che andiamo incontro a una fase più instabile, ma intanto per la giornata di oggi e domani ancora è presente l'alta pressione, quindi Oggi abbiamo una giornata abbastanza soleggiata con la dissoluzione di qualche banco nuvoloso che si è formato nel corso della notte a ridosso delle Prealpi. Poi nel pomeriggio avremo dei passaggi nuvolosi, nubi alte per lo più, qualche annuvolamento cumuliforme in montagna, ma dovrebbe essere asciutto e le temperature massime saranno gradevoli tra 22 e 24 gradi. La giornata di domani sarà molto simile a quella di oggi, ancora la formazione durante la notte di banchi nuvolosi che si dissolveranno al mattino ed annuvolamenti cumuliformi sui rilievi, ma probabilmente senza portare precipitazioni, al massimo 4 gocce in montagna, e le temperature anche resteranno stazionarie. Un cambiamento lo avremo invece per la giornata di domenica, quando è atteso il transito di una perturbazione atlantica e quindi i cieli saranno variamente nuvolosi e soprattutto instabili, con la possibilità di rovesci e temporali che inizialmente si concentreranno tra le Alpi e la fascia pedemontana, ma poi nel corso del pomeriggio e in serata transiteranno molto probabilmente anche sulla pianura padana. Naturalmente saranno un po' in calo le temperature, le massime oscilleranno tra i 19 e i 22 gradi, quindi 2-3 gradi di diminuzione delle temperature.
E quindi, vabbè, domenica un po' di variabilità,
ci attrezziamo.
Sì, si può fare, siamo sempre in primavera, eh. Ma Paolo Valesa, volevo farle una domanda: siccome scioperavano ieri i giornalisti, ma i meteorologi hanno mai scioperato?
E questa è una buona domanda, dovrei cercare
a sua conoscenza, no?
Di solito no, è una catena di lavori che parte dalle immagini dei satelliti, modelli numerici, eccetera, eccetera, che non si deve mai fermare. Quindi in effetti probabilmente no, non esiste nella storia un precedente di sciopero dei meteorologi.
Allora guardi, siccome a me piace essere una ruffapopoli tantissimo, glielo dico, secondo me noi dovremmo pensare uno sciopero della meteorologia per il rispetto della scienza.
Ah, dici contro così l'arrivo della totale illogicità,
esatto,
delle cose nella nostra vita. Ma sì, io ci sto. Uno show.
Vabbè, un giorno ci organizziamo.
Andiamo un giorno, sì.
Proporrò la categoria di pensare a questa cosa.
Prepariamo gli striscioni, va bene. Grazie mille Paolo Valesa e a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Varese. Buona giornata e buon fine settimana.
Grazie anche a voi, buon fine settimana.
Allora, siccome scioperavano ieri i giornalisti, se volete sapere perché, l'FNSI.it, Federazione Nazionale della Stampa, ve lo dice, è molto interessante il motivo di questo sciopero, perché è proprio uno scontro epocale, cioè gli editori chiamano privilegi tutti i diritti acquisiti nel corso degli anni da una categoria che si era riuscita a proteggere e che oggi molto meno.
Il giornale ha un prezzo nuovo perché ha notizie più costose, più fresche, più narrate. O forse chissà perché viene l'estate. Adesso un sagrestano cambia sesso, poi tira sfida la Caligaris, spaccio di droga alla stazione e c'è qualcuno che si imberta in tasca un milione.
Nino Gaetano, ping pong. Sai che leggeva i giornali, eh?
Faceva la rassegna stampa.
Sì, sì. Cioè, è vero, cioè erano titoli dei giornali.
È beato, lui che ce li aveva i giornali.
Ah, mamma mia, ma quanto soffri stamattina? Ma c'hai davanti, guarda, quante pagine hai davanti, quanto inchiostro hai davanti.
Sì, ma non abbastanza, mi piace tutto
quel frusciare. Ah, ti piace quei 14, paginati. Dai, cosa leggiamo, va?
Inizi tu oggi.
Ah beh, iniziamo con gli esteri, giusto, abbiamo praticamente solo il manifesto, e quindi partiamo dagli esteri. Manifesto che apre con l'ultimo ponte, tregua di 10 giorni tra Israele e Libano. Il commento di Michele Giorgio è questo, dalla, insomma, diciamo il corrispondente nell'area del manifesto. Si fermeranno solo per 10 giorni i raid aerei pesantissimi, anche ieri, di Israele nella terra dei cedri. 2200 libanesi uccisi in un mese e mezzo, non erano tutti uomini di Hezbollah, moltissimi sono, ovviamente lo abbiamo raccontato, erano medici, paramedici che sono stati particolarmente mirati. Beirut tira il fiato mentre Trump e il coro dei media occidentali già intonano il canto di un'improbabile storica normalizzazione dei rapporti tra Libano e Israele, parallela a un'impensabile uscita di scena di Hezbollah. Sullo sfondo ci sono le vite di centinaia di migliaia di sfollati nel Libano meridionale costretti a fuggire verso nord. Sotto l'urto degli attacchi di Israele sono in maggioranza sciiti e sperano di tornare alle loro case, ma non potranno farlo. Israele nei prossimi giorni accelererà la costituzione di una zona cuscinetto in territorio libanese dal confine fino al fiume Litani. Le loro case, i loro villaggi, specie quelli più vicino al confine, non esistono più. Sono già stati o vengono rasi al suolo dai bulldozer israeliani, gli stessi che hanno abbattuto migliaia di abitazioni nella striscia di Gaza. I centri abitati cristiani invece sono in piedi, salvati dalla furia distruttrice per non incrinare i rapporti con la cristianità. Coloro che parlano di Nakba sciita, cioè di catastrofe, di pulizia etnica, non esagerano. Come i profughi palestinesi del 1948, che dopo quasi 80 anni sognano il ritorno, sancito dall'ONU nella loro terra d'origine, i libanesi sciiti del sud rischiano concretamente di restare sfollati per anni, forse di più. Se Israele darà seguito all'intenzione di cambiare il volto dell'area di confine e di eliminare la presenza dei centri abitati, che vede e racconta solo come roccaforti di Hezbollah e non come insediamenti civili, spesso con una storia che va nei secoli indietro. Qualcuno teme che persino la storica città di Tiro possa finire come la palestinese Rafa, un'enorme distesa di macerie.
Se si pensa che Tiro e Sidone sono due città anche archeologicamente importantissime, rase al suolo, si piange il cuore.
Piange la storia,
certo. Da internazionale, invece, c'è un'operazione interessante e importante che ha fatto Golnaz Esfandiari, che è la caporedattrice di Radio Farda, per Radio Free Europe, Radio Liberty anche. Cioè l'emittente, lei è nata e cresciuta a Teheran e per la radio, insomma, ha fatto una cosa importante, cioè ha chiamato delle persone in Iran e quindi ha sentito le loro storie, perché dal 28 febbraio, quando è cominciata la guerra con gli Stati Uniti e Israele, in Iran è stato bloccato ad esempio l'accesso a internet, quindi è molto complesso parlare con l'esterno. Ecco qui alcune delle storie che Golnaz Esfandiari ha raccolto. La prima cosa che ci diciamo l'un l'altra in questi giorni è che siamo sopravvissute, nota. Sono contenta che la guerra sia finita. Allo stesso tempo ho la sensazione di trovarmi in un limbo e temo che la situazione economica peggiorerà. Oppure si chiedono, il cessate il fuoco reggerà? E che cosa succederà tra 2 settimane? Si chiede Mariam, ma che non sa se sarà in grado di affrontare altri bombardamenti. È stato terribile, sono esausta e ancora molto tesa. Pare che tutti prendono medicine per l'ansia. Il prezzo della Zentra, un antidepressivo, è aumentato ed è difficile trovarlo a Teheran. Durante le 6 settimane di ostilità i prezzi sono schizzati alle stelle. Da una parte sembrava tutto come prima, tranne che per i bombardamenti e il rumore dei caccia e dei droni. Dall'altra invece niente era normale. Di notte i sostenitori del regime scendevano nelle strade intonando slogan e facendo risuonare dagli altoparlanti canzoni religiose e patriottiche. In tutta la città erano stati creati dei posti di blocco dove i miliziani Basi, un gruppo paramilitare creato nel 79, controllavano i telefoni e le auto. Mariam racconta che la notte dell'8 aprile, quando molti si aspettavano che gli Stati Uniti avrebbero bombardato le centrali elettriche iraniane, riportando il paese all'età della pietra, è stata una delle peggiori. Abbiamo fatto la doccia, lavato i vestiti, ricaricato i telefoni e le power bank. Abbiamo fatto scorte di bottiglie d'acqua e alimenti in scatola, aspettandoci il peggio, racconta. Secondo lei molti iraniani inizialmente erano favorevoli a un intervento militare straniero perché speravano nella caduta della Repubblica Islamica, che in tanti disprezzano. Prima della guerra migliaia di persone erano state uccise nella brutale repressione delle proteste contro il regime scoppiate a gennaio. Quando è cominciata la guerra e hanno ucciso Khamenei, alcuni erano speranzosi, però poi hanno capito di cosa si tratta davvero, afferma. Hanno assistito alla distruzione delle infrastrutture e si sono resi conto che anche loro avrebbero potuto morire. Leila dice che molte persone adesso vivono in uno stato di rassegnazione e ansia. Chi può lascerà il paese, dice. Anche Ali, imprenditore di Teheran, è preoccupato per il futuro. Molti suoi amici speravano che la guerra avrebbe segnato la fine del regime. In realtà ha danneggiato pesantemente l'Iran, non la Repubblica Islamica, afferma, sottolineando che nei bombardamenti sono stati distrutte infrastrutture civili e palazzi storici. Ho un amico insegnante di lingue, da gennaio è senza stipendio, spiega Ali. Ci sono molte persone come lui. Chi dipende da internet per guadagnarsi da vivere, adesso è in grande difficoltà, si affida ai propri risparmi, che presto finiranno. Siamo in trappola tra un regime che ci nega i diritti fondamentali e due paesi che ci hanno bombardato.
La soluzione europea per Hormuz arriva al vertice senza gli USA. Anna Maria Merlo da Parigi. L'Europa prende l'iniziativa per riportare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, prevedendo una missione multilaterale puramente difensiva per far fronte alle conseguenze economiche di una guerra a cui non partecipa e su cui non è stata né informata né consultata. Oggi all'Eliseo Emmanuel Macron, Keir Starmer con Friedrich Merz e anche Giorgia Meloni, oltre alla partecipazione di una trentina di altri paesi in video. Ieri sera, prima reazione all'annuncio del cessate fuoco in Libano, sollievo per Ursula von der Leyen, eccellente notizia e così via. L'Europa gioca la carta della, diciamo, media potenza, diciamo così, ma allo stesso tempo Andrea Valdambrin da Bruxelles ci racconta che la Presidente della Commissione von der Leyen e il segretario Mark Rutte della NATO si sono incontrati ieri per discutere il problema esistenziale per l'Europa, che di fatto è: abbiamo fatto il punto sul nostro lavoro comune per rafforzare la difesa. Dobbiamo investire di più, produrre di più, fare entrambe le cose più rapidamente. L'Europa si riarma perché addio la NATO o meno, gli USA chiedono all'Europa di cavarsela sugli scenari bellici da sé. Gli ultimi dati disponibili del SIPRI di Stoccolma, la Società per lo Studio Internazionale della Pace e della Ricerca sui temi dell'armamenti, dimostra come i paesi europei importano il 64% delle armi ancora dagli Stati Uniti e pagano commesse che superano i 20 miliardi di euro. Ovviamente la tendenza di Bruxelles è quella di comprare e produrre più in Europa, ma l'autonomia strategica, l'Europa vuole costruire anche diciamo della propria industria, vuole costruire un secondo elemento, una NATO a guida europea.
Ieri l'extraterrestre del manifesto era dedicato all'appuntamento in Colombia del 24 e 29 aprile a Santa Marta. Oggi sull'Espresso ne scrive Giuseppe De Marzo, che è il portavoce della rete dei numeri pari, un esperto di conflitti ambientali ed ecologia, e parla di appuntamento alla fine dell'era fossile. Dice: il 2026 sarà ricordato come l'anno in cui gli interessi dietro lo sfruttamento di armi e idrocarburi hanno distrutto cooperazione e diritto internazionale, oppure come quello in cui l'umanità ha deciso di iniziare a costruire un futuro libero da combustibili fossili, ingiustizie sociali e guerre. Per uscire dalle difficoltà abbiamo una grande opportunità. Scusate. Dal 24 al 29 aprile a Santa Marta, in Colombia, si svolgerà la prima conferenza mondiale sulla riconversione per l'abbandono dei combustibili fossili. Un incontro senza precedenti che alimenta molto più che una speranza, tracciando un nuovo percorso politico. Per la prima volta nella storia, più di 50 governi, centinaia di realtà sociali, ONG, movimenti per la giustizia ambientali, premi Nobel, accademici, istituzioni locali, comunità indigene, movimenti delle donne, scienziati, si incontreranno fanno per pianificare l'eliminazione graduale, equa, finanziata e programmata del carbone, del petrolio e del gas. E dice che questo incontro offre all'umanità la possibilità di superare i fallimenti trentennali della diplomazia climatica e i limiti strutturali delle conferenze internazionali sul clima, come quelli visti durante l'ultima COP30 di Belém, cioè l'assenza di cronoprogrammi e di strumenti economici in grado di garantire equità nella transizione. Quindi sembra veramente un momento epocale, insomma, ci si ripone parecchia fiducia.
Io stavo provando a vedere se riuscivo a farti ascoltare Boots on the Ground, il nuovo
Massive Attack con Tom Waits.
Ok, sono riuscito probabilmente a farlo. Sì.
Usciva
ieri. Vuoi provarlo?
Dai,
proviamolo. Boots on the Ground, la canzone antimilitarista di Tom Waits, Massive Attack, uscita giusto ieri.
From my helicopter home, big chug rhythm got me now. Brown, mean and young, dumb and full of cum. What can you use a marine for? This is a fucking ass machine gun war. Your boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground. Trend me our heads as we fight your wars. Wade in the trenches and we fuck till we're sore. With boots on the ground, boots on the ground. We're born shiny bullets in an army of ants. Blowed out a horn, we sleep in our pants. Big titties, big titties. Well, we're hard and we burn down cities. On the ground, boots on the ground, shooting up the town. I stand in the hole till Jimmy Hoffa is found with my boots on the ground. Something goes change when the cartridge is spent. Where do you think all your cartilage went? Boots on the ground, boots on the ground. Now who the hell are these federal pricks? Hiding in the Senate like a bloated ass tick. Air conditioned fuckstick loafers sitting in a room full of army posters. A coal to a diamond, a vote into law. They campaign up all the blood they can draw. Mold your world, the soldier's just clay. How much does it have a soldier weigh? Cut you at the ankles and they throw that out of the way. Boots on the ground.
Smoke, a tongue of a clown. You're rotted in the sand. And all that they found was his boots on the ground. Boots on the ground. Boots on the ground. All that they found was his boots on the ground. Boots on the ground.
Tom Waits, Massive Attack.
Molto Tom Waits questi Massive Attack.
Giusto un'atmosfera dietro su, assolutamente Massive Attack, delicatissima. Beh, interessante. Il testo, l'occhiata che sono riuscito a buttargli, è un testo durissimo, veramente duro. Su, è la storia di un militare ossessionato dall'uccidere gli altri, di fatto. Sì, sì, è una storia anche qui. È tutte canzoni che raccontano delle storie, poi... Dopo ne metteremo delle altre. Volevo mettervi anche canzoni costruite come pezzi,
come
di giornale.
Pezzi di giornale.
Non siete stato voi di Caparezza, hai presente? Certo, non è male. Certo. O Gorizia, tu sei maledetta. Attenzione,
quella.
È assolutamente costruita come se fosse. Anzi, era un bollettino di controinformazione, perché diceva la verità sui soldati che venivano mandati a morire e non si doveva dire. Quindi la canzone raccontava la verità.
È un reportage, di
è
fatto.
Un reportage, ma anche canzone per un'amica di Francesco Guccini, è una canzone giornalistica alla fine, se ci pensi.
Adesso
non
ci
sei
penso.
D'accordo?
No, adesso ci penso.
Vabbè, non diremo qual è la canzone per eccellenza, perché magari dopo la mettiamo, dai.
Va bene. Adesso sono arrivate le 6:57, restituiamo la linea al giornale radio per i titoli principali, noi poi ritorniamo e continuiamo con quello che c'è, con le notizie che ci sono. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Sono le 7:02 di venerdì 17 aprile, questa è Presto Presto, Radio Popolare, Claudio Iampaglia e Cinzia Poli. Oggi una rassegna stampa un po' peculiare, visto che ieri c'è stato lo sciopero dei giornalisti dell'FNSI e quindi oggi i giornali non sono in edicola. Escono solo alcuni giornali della destra ed esce Il Manifesto, perché Il Manifesto è una cooperativa, insomma non ha un editore contro il quale scioperare. C'è poi una loro dichiarazione dei giornalisti del Manifesto che poi leggeremo. Facciamo i titoli di quello che abbiamo, quindi.
Per forza, quel che c'è, c'è.
Visto che sto parlando, no, vai tu col Manifesto. Sì.
Allora, il quotidiano è Il Manifesto, oddio, sono in edicola anche Giornale, Verità,
Libero,
Foglio, Gazzetta dello Sport, ma appunto, essendo ieri un giorno di sciopero, non leggiamo i giornali che non hanno aderito allo sciopero. Il Manifesto, l'ultimo ponte, tregua di 10 giorni tra Israele e Libano, Trump festeggia e prova a salvare il negoziato con l'Iran, ma per Netanyahu non cambia niente, bombarda l'ultimo collegamento tra il sud e il resto del paese e promette nessun ritiro. Qui siamo, qui resteremo. Michele Giorgio ci racconta nel sud del Libano svuotato, è la Nakba degli sciiti, c'è la catastrofe, tutto il sud dove non solo villaggi sciiti ma anche villaggi cristiani fino al fiume Litani deve essere svuotato, i villaggi sciiti vengono distrutti e rasi al suolo e di fatto per gli sciiti si chiama... cominciano a chiamarla anche loro catastrofe. Poi la seconda notizia è sicurezza, un decreto mille fornazzature, manca una settimana per la conversione dell'ennesimo decreto sicurezza del governo, l'opposizione promette battaglia. Ieri al Senato la maggioranza ha proceduto a tappe forzate per votare tutti gli emendamenti, sono circa un migliaio, e 33 articoli, 11 ore di seduta, stamattina arriverà il via libera, poi il decreto andrà a Montecitorio, è una forzatura su una forzatura, anche perché il contenuto, ne stiamo parlando molto in questi giorni, lo sapete, è un'erosione continua dei diritti, già il governo è sotto la lente dell'ONU, ci dice in prima pagina Il Manifesto, così finiremo definitivamente. Il buco nero che ingoia i palestinesi sono le prigioni di Israele, e purtroppo la notizia anche del fatto che l'esercito riabiliterà i soldati che erano stati accusati di stupro, l'esercito israeliano li ha già riabilitati, li ha portati in TV mascherati per non farli riconoscere diciamo come degli eroi, e per l'Ucraina è guerra anche contro il tempo, dopo lo leggeremo sabato Angeri.
Il comunicato dei giornalisti del Manifesto oggi dice che il Manifesto ha scelto di non scioperare ed è per questo che trovate il giornale di oggi nelle edicole e in tutti i nostri canali digitali. Quella di ieri era la terza giornata di sciopero delle giornaliste italiane e dei giornalisti italiani per il contratto nazionale che è scaduto da 10 anni. Le trattative non fanno passi avanti per l'atteggiamento di chiusura dell'Associazione degli Editori. Una chiusura che è coerente con la sistematica opera di svalutazione del lavoro giornalistico che gli editori conducono anche da più di 10 anni, da quando hanno visto nella rivoluzione tecnologica che ha investito il settore essenzialmente una opportunità per deprimere il costo del lavoro e abbassare la qualità dei prodotti. La crisi di questi anni è il frutto in buona parte di scelte editoriali sbagliate. Come scrive il sindacato dei giornalisti nel suo comunicato, gli editori si sono garantiti tagli del costo del lavoro ricorrendo a pratiche di dumping contrattuale attraverso l'uso smodato del lavoro precario, e con il nostro lavoro e i nostri sacrifici quotidiani siamo gli azionisti di maggioranza di molte aziende editoriali. Noi del Manifesto condividiamo le ragioni della mobilitazione e pensiamo che la questione della sostenibilità e dunque dell'indipendenza del lavoro giornalistico attenga al pluralismo dell'informazione, vale a dire all'effettiva garanzia di un principio costituzionale quale è la libertà e il diritto di informazione. Per questa ragione abbiamo aderito alla prima delle 3 giornate di sciopero indette dalla categoria a novembre scorso, nonostante non abbiamo un editore come controparte, perché siamo una cooperativa. Il contratto nazionale ci riguarda solo in parte, perché abbiamo le regole della cooperativa e per noi non c'è una controparte o un editore contro il quale lottare. Siamo editori di noi stessi, scioperando ancora avremo fatto un danno a noi stessi e soprattutto a voi lettrici e lettori.
Anche giornata di settimanali, guardiamo anche le copertine loro, da cosa cominciamo? Da venerdì?
Il venerdì di Repubblica
è uscito ieri, però
sì, ieri c'è un'anticipazione in copertina. Tiziano Ferro: ho sognato un vulcano, la strada per arrivare fin qui è stata lunga, ma poi anno a notte quella visione lo ha convinto ad aprirsi a sé.
Vabbè, passiamo al giornalismo. L'Espresso: il racket del salvavita, inchiesta esclusiva, migliaia di dosi sparite dall'Italia, smerciate all'estero, l'antitumorale Keytruda o Keytruda è un mega affare anche per il mercato criminale parallelo, lo rivela Cancer Calculus, la nostra indagine, dice l'Espresso, con il consorzio di giornalismo investigativo che racconta questa racket di questo medicinale.
E internazionale, in copertina un Inuit. I custodi dell'Artico, reportage dalla regione tra Canada e Groenlandia, dove gli Inuit si battono per difendere territorio, diritti e cultura. È un articolo di Marzio Mian e Nicolia Scevola, con le foto di Sirio Magnabosco, e dice: dov'è il sud, Larry? È laggiù dove guardano i loro occhi, risponde il vecchio Inuit, e indica prima un punto imprecisato del mare, dove in lontananza, oltre l'orizzonte dentellato di iceberg, si staglia l'isola di Devon, e poi volge il dito nodoso verso la statua di una madre e un bambino abbracciati. Entrambe le figure in pietra sono vestite di pelli, i volti solcati dal dolore. Siamo alle spalle del villaggio, sulla spianata che sale rapidamente fino alla montagna. È una mattina di inizio settembre, nel cielo c'è qualche nuvola solitaria, nel mare blu spuntano dei piccoli pezzi di ghiaccio sparpagliati. Da lì si domina l'intera baia davanti a Grisfjord, 130 abitanti, l'insediamento più a nord dell'Artico canadese, creato in piena guerra fredda tra i fiordi dell'isola di Ellesmere. Fino al 1953, su questo chilometro di costa pietrosa, c'erano solo trichechi e orsi. Gli unici uomini ad arrivarci nelle loro spedizioni stagionali erano i cacciatori Inuit groenlandesi, che attraversavano con le slitte e i cani il braccio di oceano polare a nord della baia di Baffin, una regione marina che i nativi chiamano Pikialasoskwak, la grande fonte, un posto che è allo stesso tempo un ponte e una gigantesca riserva di proteine. Un angolo di mondo allora ancora ignorato dalla storia e dalla scienza, senza confini e senza leggi, se non quelle di una natura impietosa che a Grisfjord, per gli indigeni a Uyukituk, luogo che non disgela mai, impone d'inverno temperature fino a 60 gradi sotto zero. Ci deportarono qui con l'inganno. Io avevo 3 anni, dice Larry Audlaluk con il tono forte di chi non ci sente più tanto bene. Ha occhi irrequieti che sembrano aver assorbito tutte le sofferenze della sua gente e tutte le sfumature del ghiaccio. Con la mamma rimanevamo immobili proprio come quella statua, abbracciati a guardare verso sud, da dove ci avevano sradicati nel Quebec settentrionale, a circa 2500 chilometri da qui. Li avevano imbarcati insieme ad altre famiglie, con la promessa di farli uscire dalla miseria, di regalargli una nuova vita in una terra abbondante di prede, l'Eden per un popolo che si nutre solo di mammiferi marini, halibut e salmerini. Ma fu l'inferno, dice Aoudladuluk, che tra i pochi sopravvissuti alla cosiddetta relocation, una delle pagine più sconvolgenti della storia canadese.
La guerra contro il tempo per il futuro dell'Ucraina. Sabato Angeri, dalla pagina 6 del manifesto, ci racconta che il tempo è la linea rossa della guerra. All'inizio del conflitto, lo sapete, si diceva che o avrebbero vinto i russi in pochi giorni, oppure se gli ucraini avessero resistito l'economia russa non avrebbe retto. Poi il trascorrere dei mesi è diventato favorevole al Cremlino, invece in fondo possono contare su una popolazione 4 volte superiore all'Ucraina, sull'abbondanza di risorse e così via, sulla triangolazione con Cina e India che continua. Con l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca la situazione è cambiata di nuovo. A quel punto si è accusata, probabilmente ha ragione, Mosca di temporeggiare per permettere alle truppe sul campo di guadagnare più terreno. Insomma, un continuo cambio delle prospettive di fronte. Ma cosa sappiamo? Sappiamo che la guerra in Ucraina ha stabilito un nuovo standard, così come la prima guerra mondiale decretò la fine della cavalleria. Questo conflitto ha dimostrato che l'industria bellica pesante che conosciamo è al suo crepuscolo. I droni, il controllo satellitare, come dimostra anche ragione a Sabato Angeri, fa tutti gli esempi possibili, proprio la guerra tra USA e Iran con gli Ayatollah, che con gli attacchi di droni, con gli attacchi di missili mirati hanno messo in scacco la grande armada, e si scopre anche con l'aiuto di un satellite che hanno comprato dalla Cina, perché senza le informazioni satellitari i droni e i missili non si riescono a mirare. Poi gli ucraini sono costretti oggi lo stesso a tenere le posizioni al fronte, lo fanno a costo di perdite altissime, di una società distrutta. Ogni passo indietro usato dal Cremlino per dimostrare che Kiev ha perso sul campo ed è tenuta in vita solo dagli aiuti occidentali, il che dal punto di vista economico è anche vero, lo stesso Zelensky ormai lo ammette. Il paese continua a svuotarsi, quanti siano gli uomini morti in guerra non si sa, ma sappiamo che 4,4 milioni di ucraini vivono da rifugiati nel resto d'Europa e i reparti impegnati contro i russi sono costantemente in sotto organico. Nell'aprile del 2024 la soglia per reclutare nuove leve è stata abbassata a 25 anni, non si è scesi ulteriormente perché pensiamo a combattere, dice Zelensky, ma anche all'Ucraina di domani. Il paese non può permettersi di perdere tutti i suoi ragazzi. Dobbiamo pensare a quando questa guerra sarà finita.
Sono le 7:12, passiamo la linea alla prima edizione di Metro Regione. Notizie da Milano e Lombardia questa mattina a cura di Alessandro Braga. Noi torniamo dopo il giornale radio.